Possiamo continuare con la lettura del commento del Dhamma Rigma.
Sì. Allora, si era arrivati alla distinzione tra la bodhicitta assoluta e la bodhicitta relativa. La bodhicitta assoluta è la visione della talità, in sanscrito ta-ta-ta, ossia la doppia vacuità, quella del sé individuale e dell'insostanziabilità dei fenomeni, ma anche il riconoscimento della natura di Buddha presente in ogni essere, poiché dipende dalla comprensione non concettuale della vacuità, in sanscrito shunyata.
Leggiamo questa frase, che la spiego.
La bodhicitta assoluta, in sanscrito paramartha bodhicitta, in tibetano dondampa, bianchu sems, è la visione della talità,
sì.
In sanscrito ta-ta-ta.
Ta-ta-ta.
Ta-ta-ta. Ossia, allora. ossia la doppia vacuità, quella del sé individuale e dell'insostanziabilità dei fenomeni,
sì,
ma anche...
Questo è il concetto fondamentale di tutta la dottrina. Cioè praticamente il concetto di bodhicitta assoluta e di bodhicitta relativa. La bodhicitta, voi sapete dalle lezioni scorse, che è la mente dell'illuminazione, no? Colui che è la mente del bodhisattva, il quale ha come motivazione, obiettivo e meta finale la suprema illuminazione. Però per far questo, naturalmente, la cosa fondamentale è la tatata, che è una parola difficile da rendere, perché talità, per voi capite bene, non vuol dire il capire, ma non a livello razionale, non a livello di ragionamenti, non a livello di sillogismi. Capire che tutto quello che noi vediamo, tutto quello che noi incontriamo, tutto quello con il quale noi ci rapportiamo, tutto quello che noi siamo, i fenomeni del mondo esterno e del mondo interno sono in sé vuoti, cioè che la shunyata, cioè la vacuità, è parte integrante di tutti i fenomeni visibili e invisibili, di tutto quello che è passato, presente e futuro, e non esiste niente che non sia caratterizzato da questo vuoto. Naturalmente non si può vedere con un ragionamento, non si può sentire con il nostro orecchio, non si può, diciamo, odorare con il nostro olfatto, ma è qualcosa che nasce a livello appunto della bodhicitta, cioè a livello dell'intelligenza sottile della mente e del cuore, la quale è un'intelligenza emotiva di tipo particolare, diciamo di tipo intuitivo, che appunto si ottiene con la meditazione e la visualizzazione. Per cui è una meta che non si può, diciamo, raggiungere, ripeto, con studi indefessi, con dibattiti o con altro, ma viene raggiunta per intuizione. Naturalmente questa intuizione in persone che hanno avuto una rinascita molto favorevole o che naturalmente hanno un livello mentale superiore, è chiaro, si può raggiungere anche immediatamente, diceva il grande patriarca, il stesso patriarca del buddismo Chan cinese, Wineng, che uno è, diciamo, illuminato quando sente il suono del battito di una sola mano. Voi capite che noi battiamo le mani con entrambe, noi sentiamo il suono. Battendo entrambe le mani, sentire il suono del battito di una sola mano viene molto, molto difficile. E questo voleva dire appunto che c'è un livello di intuizione sottile a cui soltanto menti eccelse arrivano immediatamente. Però attraverso la meditazione questo è possibile, anche perché l'altro assioma, l'altra qualità del Satatta è proprio quella di riconoscere che dentro di noi è presente una mente di Buddha, cioè è presente la buddhità, vale a dire quella condizione di mente luminosa, quella condizione che permette attraverso l'eliminazione degli ostacoli degli gnomon, cioè delle maculazioni, delle condizioni avventizie che si possono verificare, permette di capire intuitivamente l'essenza di questo mondo, per dire superare il livello dell'immanakaya, che è il livello in cui siamo noi in questo momento, il livello sansarico in cui noi crediamo solo in quello che tocchiamo, in quello che vediamo, in quello che sentiamo, a un livello in cui già siamo più propensi a vedere anche qualche cosa che oltre la pura apparenza, che è il livello appunto del Sambhogakaya, e non è riservato a tutti, solamente a determinate persone, per cui alla fine raggiungere la buddhità a livello del Dharmakaya. Però questo è possibile, ripeto, soltanto se si riconoscono attraverso la bodhicitta assoluta la non inerenza del sé e dei fenomeni, cioè che niente esiste di per se stesso, vuol dire, ma tutto è legato a qualche cos'altro, perciò non esiste un'essenza di nulla, e questo permette di uscire sia dall'eternalismo che dal nihilismo, e poi naturalmente l'altro di avere dentro di noi una in nuce, diciamo, cioè come in embrione, ma sempre presente, una buddhità, cioè una mente di Buddha luminosa che, liberata dalle maculazioni, dalla contaminazione avventizie, è in grado di riconoscere le cose per quello che sono e non per quello che appaiono.
Poiché dipende dalla comprensione non concettuale della vacuità, shunyata in sanscrito, abitualmente si comincia a studiare e a praticare la bodhicitta relativa, che è più abbordabile, riflettendo comunque anche sulla verità assoluta. Sarà lo sviluppo di prajna, attraverso l'ascolto, lo studio e la meditazione, che a poco rivelerà la bodhicitta assoluta.
Esatto, cioè dice, a un certo punto dice, noi come possiamo fare? Cioè, è vero che è possibile capire una cosa soltanto intuitivamente, e soltanto capire se uno è felice o è scontento guardando negli occhi, però non tutti questo se lo possono permettere. E allora esiste un livello di bodhicitta relativa, che è il livello al quale siamo legati, a cui è legata la maggior parte di noi, che è il livello appunto che si serve dello studio, della lettura dei libri, massimamente dell'ascolto, e poi delle pratiche della meditazione, con l'obiettivo sempre che questa verità relativa o bodhicitta relativa venga presto sostituita dalla bodhicitta assoluta. Ma è chiaro ed evidente che il solo studio non è assolutamente quello che ci può mai portare all'illuminazione, perché lo studio, naturalmente, a parte il fatto che i testi di studio sono estremamente difficili, ed è difficile, scusate la ripetizione, poter acquisire una conoscenza valida senza un maestro che i testi li interpreti, ma poi c'è da dire che anche l'ascolto da un maestro qualificato mette dei problemi, perché ovviamente l'ascolto è legato sia alla parola pura del maestro, vale a dire il maestro che trasmetta un dharma puro, non un dharma mondano, ma un dharma che sia legato che sia lontano dal potere, vicino alle parole del Buddha. Però non basta questo, ci vuole anche che vaso che questo messaggio raccoglie, cioè noi, non sia rovesciato, cioè non, quello non impedisca a quell'acqua pura di versarsi dentro di noi, oppure non sia bucato, cioè quello che entra poi esce via, come si dice nel citato che sono nato io, ti entra in un orecchio e ti esce nell'altro, oppure la cosa più grave è che il vaso sia contaminato. Laddove il vaso è contaminato, naturalmente il Dharma che arriva all'ascolto puro purtroppo non rimane puro, viene fortemente inquinato. Per cui ripeto, nella fase della bodhicitta relativa bisogna stare molto attenti all'ascolto di un maestro che sia valido e qualificato. E naturalmente non è tanto il valore delle azioni del maestro che pure contano, ma massimamente le parole che dice il maestro che devono corrispondere all'essenza delle parole del Buddha, che non devono essere, diciamo, un'espressione così di Dharma mondano, e naturalmente non, in questo caso non portano a nulla. Un ascolto fatto col cuore aperto, vale a dire con il cuore vuoto, nel senso che il messaggio deve entrare puro come è stato emesso dalla parola del maestro, e nel contempo poi ci deve essere un lungo periodo di costante energia che porti al mantenimento di una situazione di studio, per poi passare alla cosa più importante, cioè che la pratica della meditazione. E soltanto attraverso la meditazione, cioè quello che chiameremo in inglese insight, un lavoro profondo di introspezione, cominciamo a percorrere i primi passi di questa via, per poi arrivare attraverso la visualizzazione ad un livello estremamente diverso. E quella visualizzazione è un aspetto più importante di tutta la bodhicitta, perché deve essere fatta in maniera scientifica, cioè esperienziale, perché la visualizzazione che avviene dentro di me deve essere possibile, deve essere replicata allo stesso modo da un altro essere umano che dentro di sé riconosca gli stessi fattori, gli stessi elementi e ne senta gli stessi frutti e gli stessi benefici. In quel senso è un'esperienza piena e assolutamente valida, perché se no diventa una pura immaginazione, come se io immaginassi adesso, mettendomi in meditazione, di essere stato ieri sera su Marte a mangiare le ostriche. Questa è una banalità assoluta, che naturalmente, oltre che essere una cosa inventata e senza senso, non porta assolutamente a quello che noi vogliamo, cioè il risveglio per poi raggiungere il nirvana e l'illuminazione. Questo si può fare solo se noi facciamo sorgere senza sforzo e senza scopo quegli archetipi che sono dentro di noi, cioè quelle condizioni che sono dentro di noi, quei corpi che sono dentro di noi, per esempio il corpo sottile, per esempio, e che i nostri maestri hanno semplicemente visto prima di noi solo perché loro hanno qualità più importanti e più chiare di noi. Ma non conta questo, perché noi stessi, con la pratica e la visualizzazione, con meditando sul vuoto, possiamo fare sorgere dentro di noi le stesse identiche esperienze dei nostri maestri, e così liberarci finalmente dal ciclo sansarico, che non è altro che liberarci della dimensione umana, dimensione di questo mondo, per poter salire a un livello diverso in cui appunto la verità e la realtà sono la stessa cosa, e in cui, lo ripeto per l'ennesima volta, il tutto, la mente, la luce e la shunyata sono la stessa cosa.
Quando si dice che il vaso è inquinato,
sì,
no? Dice il vaso non deve essere inquinato, sì, è d'accordo, però immagino che tutti inizialmente nel nostro percorso abbiamo un vaso inquinato, Quindi l'ascolto del Dharma dovrebbe in qualche modo purificare questo vaso. Come lo spieghiamo questo? Allora, com'è?
Allora,
cosa vuol dire che, non deve essere, che il vaso non deve essere inquinato? Probabilmente ce l'abbiamo tutti inquinato, almeno inizialmente, e gradualmente sentendo il Dharma e praticando, questo vaso viene ripulito.
Sì, allora, l'inquinamento naturalmente, come ben sanno le nostre le donne che sono costrette a fare il duro lavoro della pulizia della casa, non è uguale in tutte le case. Ci sono case che sono sporche in una maniera orrenda, luride, e altre che hanno bisogno di una pulizia molto relativa. Quando noi nasciamo in questo mondo, ovviamente siamo figli dei nostri genitori, siamo figli di coloro che ci hanno amato e non ci hanno amato, in tutto siamo opera loro, nel bene e nel male. Per cui poi loro ci indirizzano verso certi modi di essere, certe convenzioni, certe dottrine, ma non sono tutte allo stesso modo. Voglio dire, non è che inquinano tutte allo stesso modo, voglio dire. Nel senso che se uno viene indirizzato verso la religione cristiana, per dire, supponiamo, non è che ci sia un inquinamento così tremendo, perché non c'è nulla nella religione cristiana della quale un essere umano degno di questo nome si possa vergognare. Non è che ti insegnano ad uccidere gli altri, a fare violenza sugli altri, a perseguire il male degli altri. Per cui può essere che la dottrina non cura perché non riconosce la non inerenza del sé e dei fenomeni, però c'è inquinamento e inquinamento. Come si fa a non inquinare, a non avere il vaso non inquinato? Naturalmente il vaso non inquinato deve essere fatto con la pratica, ma prima della pratica bisogna partire dalle parole stesse del Buddha, il quale morendo presso Kushinagara disse appunto le famose parole che dice: non credete a nessuna parola che vi diranno, anche se vi diranno che io l'ho detta io stesso, prima di averla valutata, soppesata, criticata con attenzione, e che sia esposta da persone che non vi vogliono manipolare, che non vi vogliono depredare, che non vi vogliono in qualche modo abbindolare. E invece dice accettate queste parole solo quando queste rappresentano il vostro bene, e che dovete però valutare voi con mente serena e cuore aperto, e poi dice alla fine siate luce e guida a voi stessi. Perciò attraverso la pratica meditativa quelle impurità, che non esistono allo stesso modo uguali in tutte le dottrine, se io dico, voglio dire, che la Terra è al centro dell'universo, questa è una dottrina fortemente impura, voglio dire, da un punto di vista astronomico. E diciamo, non è nemmeno al centro della nostra galassia, immaginatevi se può essere al centro dell'universo. Però, voglio dire, se si commettono certi errori nello studio del sistema solare, non è che siamo in errori non correggibili. Ci sono errori di dottrina che sono profondamente al di fuori, cioè credere ad esempio nell'eternalismo o credere nel nihilismo o nichilismo, che si voglia, è un grave errore. Però il problema fondamentale cos'è la dottrina nella sua purezza? La dottrina nella sua purezza è quello di verificare noi stessi che niente esiste di per se stesso e niente ha un valore di per se stesso, che tutto è qualche cosa di attributivo, tutti i nostri pensieri, le nostre emozioni, le nostre sensazioni, le nostre percezioni sono costantemente inquinate dai condizionamenti, dai preconcetti, dai pregiudizi, dalle cristallizzazioni, dagli isotropismi, da tutte le cose che esistono e che fanno sì che sia inquinato quel vaso. Dobbiamo liberarci di queste cose. Solo allora potremo accogliere il Dharma puro. Non ci sarà maestro che mai potrà convincerci di una cosa se noi, ripeto, siamo cristallizzati nelle nostre posizioni. Non accettiamo quello che è più importante del buddismo, cioè capire che bisogna adattarci noi ai mutamenti, perché i mutamenti esistono di per sé. Essere cristallizzati non significa nulla, perché mentre tutto cambia, tutto muta, non è niente che esiste di per se stesso. Perciò al momento che tu non hai come punto di riferimento la mente stessa, hai raggiunto un livello meditativo tale per cui tu hai riportato la mente a casa, come dicono scherzosamente i membri della scuola Cagliuppa, a quel punto, solo allora, avendo la mente come punto di riferimento, tu lasci tutto di questo mondo. Ma sì, quando tu hai bisogno del comodino dove tenere quelle cose, di quell'oggetto lì, della bottiglia in quel punto preciso, del libro in quel punto preciso, hai sempre punti di riferimento esterni che naturalmente non ti porteranno da nessuna parte. È difficile accettare di lasciarsi librare in questo universo senza avere punti di riferimento se non la propria mente. Ma è proprio quello che poi si persegue con la dottrina. Non è dottrina, infatti, molto, molto accettata dagli italiani, noti mammoni e mammisti, diciamo così. Di conseguenza è chiaro che la maggior parte si fa un buddismo casereccio a proprio uso e consumo, ma nella realtà la dottrina è una dottrina di autonomia e di autostima, di liberazione completa dai vincoli di questo mondo, per cui è qualche cosa di molto diverso da cui la maggior parte di noi ha avuto sempre idea o sentore. Il problema è di riuscire attraverso la meditazione, a essere una sola mente, una unicità in se stessi che possa essere poi sposata con l'unicità di questo universo. Cioè diventare quella chiara luce figlio che ci unisca alla chiara luce madre. È un qualcosa di difficile da spiegare, però sin quando avvolgiamo punti di riferimento esterni non riusciremo mai a raggiungere questo, perché noi abbiamo, specialmente noi italiani, ripeto, abbiamo nell'attaccamento il punto di ostacolo maggiore della dottrina. L'ignoranza, per carità, non se ne parla, quella ce l'abbiamo tutti. Ma l'attaccamento senza dubbio noi l'abbiamo molto più degli altri, capito? Come diceva mia madre, che italiana non era, dice gli italiani vogliono bene a tutti, a tutte le fidanzate che hanno, ma amano solo la mamma.
La bodhicitta relativa implica dunque due aspetti. Il primo è la bodhicitta dell'aspirazione, il secondo è la bodhicitta dell'azione. La bodhicitta dell'aspirazione, ossia il voto di conseguire la buddhità per il bene di tutti gli esseri, è essenzialmente una motivazione altruistica e consiste nell'identificare il proprio scopo con la felicità definitiva di tutti gli esseri, senza eccezione.
Un attimo solo, eh? Questo va molto spiegato, perché anche Shantideva dice in tanti passi dei suoi testi. Cioè praticamente tra me che decido, aspiro, diciamo, a diventare medico, è l'azione poi di mettermi a studiare, di poi frequentare gli istituti di clinica e di ricerca, passa un abisso. Però non c'è dubbio che la seconda cosa è possibile farla solo se inizialmente ho l'aspirazione. E in fin dei conti questa aspirazione, se voi ci pensate bene, non è una cosa così tremenda, non è una cosa così eroica, è l'atto più normale che si possa fare, voglio dire, se fossimo esseri diversi da quelli che chiusi noi stessi, chiusi nei nostri egoismi, facciamo ogni giorno. Perché è l'atto di essere semplicemente altruisti, di avere una generosità altruistica, qualche cosa che dovrebbe essere naturale e spontaneo, e che è possibile farlo, perché sembra incredibile, ma nel nostro cervello e non solo nella nostra mente esiste un centro che è deputato a questo scopo, a questo scopo. Si tratta solo di poterlo usare e di mettere al silenzio, mettere al silenzio gli altri che si oppongono a questo. Cioè praticamente la bodhicitta dell'aspirazione consiste nella riconoscere intanto la comune natura umana, dopo aver riconosciuto la preziosa rinascita umana, e dopodiché non fare altro che quello che bisognerebbe fare sempre, avere una generosità altruistica che cerchi di mettere gli altri prima di noi, e che anzi accetti alla fine di fare la cosa più importante, scambiare se stessi con gli altri. Non è facile quando si è in condizioni di miseria estrema, di povertà, di difficoltà, si è abbandonati, si è soli, si è oggetto di scherno, si è oggetto di calunnie, si è oggetto di tantissime avversità. Però è l'unica via che può portare alla suprema illuminazione, perché praticamente per chi aspira, per chi ha fiducia nelle parole del Buddha, la suprema illuminazione contempla una cosa fondamentale: sì, la non inerenza del sé, dei fenomeni, la riconoscenza della natura del Buddha, ma massimamente la compassione. E che cos'è questa compassione? Si dice karuna in sanscrito, no? Karuna, cioè I care, mi prendo cura, vuol dire, no? Ecco, che cos'è questa karuna? Proprio prendersi cura degli altri, anche quando magari gli altri non si prendono cura di noi. E questa è la cosa più importante. Perciò questa aspirazione, che sembra una parte negretta della via, del sentiero graduale, invece è una parte importantissima del sentiero graduale.
Per sviluppare la bodhicitta dell'aspirazione ci si addestra nei quattro incommensurabili, chiamati anche quattro illimitati, che sono l'amore illimitato, la compassione illimitata, la gioia illimitata e l'equanimità o imparzialità illimitata.
Ecco, adesso questo lo ripetiamo, poi la prossima volta lo commenteremo, perché voglio fare una meditazione adesso. Leggiamolo di nuovo.
Allora, per sviluppare la bodhicitta dell'aspirazione ci si addestra nei quattro incommensurabili, chiamati anche quattro illimitati, che sono l'amore illimitato, la compassione illimitata, la gioia illimitata e l'equanimità o imparzialità illimitata.
Ecco, e queste quattro cose sono molto importanti, perché voi, uno dice, ma, e lo commenterò la prossima volta, ma che differenza ci può essere fra l'amore e la gioia? Se io amo sono gioioso. Ebbene no. Perché non sembra incredibile, ma proprio al sentimento che tutti noi, nel bene e nel male, abbiamo provato, non si dà il senso di un'emozione definita. Mentre la gioia è un'emozione definita, invece l'amore è una forma secondaria. Sembra assurdo, ma è così. Cioè, consiste nella gioia, ma anche nell'accettazione. Su questo rifletteremo a lungo la prossima volta, perché senza accettazione, insieme alla gioia, non c'è amore. Perché io posso anche gioire della morte di un altro essere umano, e non ho nessun amore per gli esseri umani. Perciò bisogna stare attenti a non confondere i piani. Perciò i quattro piani fondamentali che riconosce la via della bodhicitta sono chiari, che sono appunto l'equanimità, che è una dote, diciamo, che certi noi, di certi caratteri nostri, ben capiscono, nel senso molto limitato, di giustizia, ma è qualcosa di diverso l'equanimità, la gioia appunto, l'amore e massimamente la compassione. Ma nessuna di queste quattro può mancare, perché sono le quattro, come si dice, i quattro,
come?
Sì, di un tavolino, di un tavolino.
Quattro piedi.
Sì, diciamo, chiamiamoli piedi, non si chiamano così. Di un tavolino, dove ne manca una, la resta sempre profondamente instabile. E il punto di partenza è senza dubbio molto, molto sbagliato.